raccontando un fatto vero di qualche giorno fa. Mentre passeggiavo sul viale Vigneti, mi sono fermato davanti al gossip e c'erano seduti a un tavolino 5-6 amici, e poi mi sono fermato a scambiare quattro chiacchiere. Tra gli altri era presente Salvatore Fasano, che noi tutti conosciamo qui in questo quartiere, in particolare come il musichiere. Bene, a un certo punto, mentre conversavamo, qualcuno tra i presenti faceva commenti sul fatto che forse avevo sbagliato qualcosa, forse dovevo fare qualcos'altro sulla composizione della lista, su... E Salvatore stava lì a difendere quello che avevamo fatto, dire che avevamo fatto cose importanti, cose significative. In particolare c'era un noto esponente politico locale, amico nostro, Pasquale Mazzaro, che stava lì, e a un certo punto, rivolgendosi in maniera simpatica per la verità a Salvatore, gli chiedeva: ma quanto danaro, quanto ti dà questo Pino d'Occhio perché tu lo difendi sempre e comunque? Beh, io non è che mi sono risentito per l'espressione un po' leggermente sgraziata, che devo dire, lo ripeto qui pubblicamente, era semplicemente in tono scherzoso e simpatico. Però gli ho risposto nei contenuti perché mi sembrava il caso di rispondere. E gli ho detto: guarda, Salvatore, credo che, come altri, magari come Carlo Carafa, come Vittorio, come Roberto Lavorgna, come Antonio Cipriani, come altri, credo che possa essere fortemente convinto di stare insieme, perché quando nel 1985 iniziamo una sorta di patto con questa, con questo pezzo di paese, quando cominciamo a discutere del cambiamento, io nell'85 incontrai nella campagna elettorale queste persone profondamente deluse da come erano andate alcune cose negli anni precedenti. Si sarebbero aspettati probabilmente molto di più. Ora è con me, in maniera positiva e propositiva, Carlo Franco, che quell'esperienza in quegli anni ha fatto da amministratore attivo. Quel gruppo di persone, quegli amici, avevano l'aspettativa di vedere il quartiere più, diciamo, cambiato, molte più attrezzature, erano rimaste deluse. Per cui, quando ci siamo incontrati, noi stipulammo un patto che è un patto tra gentiluomini, come ha detto Maria Pia guardandosi negli occhi. Un patto che cercava di immaginare come poteva essere questo pezzo di paese, come poteva diventare, eliminando magari le cose più esageratamente storpiate, eliminando quello che rappresentava in questo pezzo di paese una specie di condanna. E io lo ricordavo l'altra sera, questo pezzo di paese, Corso Trieste e quello che lo circondava, era caratterizzato dalle mura, mura dell'Ovidio Palmieri, mura del campo sportivo, mura delle terme con i corsi di bottiglia, muri dappertutto, il muro della Pagliarella. Era una specie di, che devo dire, una specie di lager per come era circondato dalle mura. Beh, io credo, gli ho detto a questo amico in maniera molto, devo dire, non polemica, che loro possono essere orgogliosi, non tanto e non perché hanno raggiunto chissà quale posizione o chissà che cosa, ma perché quel patto che noi avevamo stipulato era stato rispettato, perché l'orgoglio di essere riusciti un po' attraverso me, se volete, attraverso le amministrazioni che sono susseguite, attraverso i vari amministratori che nel tempo sono andati avanti, attraverso quelli che si sono cambiati. Da 10 anni a questa parte c'è un amico Caporato, ora altri amministratori. Attraverso costoro siamo riusciti in questi anni ad eliminare pezzo dopo pezzo questi elementi che erano semplicemente integrati in questo territorio. Che si chiamava acqua potente, un po' perché c'erano gli scarichi delle terme, e ancora più credo perché la tanta che veniva lavorata dall'Olivicio Palmieri era assolutamente un olezzo insopportabile. E ve lo ricordate voi che avete qualche anno di più? Se io credo che quel patto che abbiamo stipulato, magari potevamo fare qualcosa di più, magari la fontana poteva essere un metro più indietro, magari poteva essere collocata diversamente. Io non disputo nel merito di quello che si è fatto perché sia non fosse perfettibile, perché non fosse migliorabile. Ma io credo che il risultato di aver attrezzato quest'area di Terese, come credo la migliore delle aree, quando io vedo il viale, il corso Trieste, perché ora può essere un viale, o da un lato o dall'altro, ho la sensazione che abbiamo fatto un bel lavoro. Ho la sensazione che qui la gente pensi oggi di vivere al centro del paese, non di vivere nella periferia, come pensava 15 anni fa, 20 anni fa. Questa era la periferia. Non era quella che oggi è periferia, quello che oggi è la zona oltre la ferrovia, dove siamo stati ieri. Era questa. Qua erano le zone povere, operaie, quelli che avevano avuto l'assegnazione dei terreni per realizzare la casa attraverso un meccanismo che è l'empiteusi. C'erano le persone prevalentemente più bisognose. Oggi ci stanno attività ricche e con l'augurio di tutti noi ci stanno belle case, ci stanno persone che alla fine hanno risolto gran parte dei problemi, ci stanno studi professionali, ci stanno redazioni, ci sta il centro, comunque buona parte del centro del paese, ci sta il centro direzionale in Terese, ci stanno la gran parte degli uffici, ci stanno attività, c'è movimento, e noi siamo orgogliosi di questo risultato che abbiamo raggiunto. Io, quelli che hanno lavorato in questi anni, ma credo principalmente i cittadini che hanno collaborato e che non hanno fatto polemiche per le cose che si potevano perfezionare, che sono venuti agli incontri, che ci hanno dato fiducia, ma che hanno anche criticato quando qualcosa si poteva fare meglio. Perché questa è la partecipazione vera ai problemi di una comunità. Non è dire no per dire no, non è negare senza una logica e senza una ragione. Beh, io vengo qui con l'orgoglio di aver lavorato abbastanza bene, e per ringraziare voi innanzitutto di aver ribaltato una logica che negli anni veniva questa gente, voi principalmente, che eravate sempre contro, eravate all'opposizione perché giustamente la gran parte di voi si sentiva defraudata di un diritto. Oggi siete insieme, parte del paese, a costruire le migliori condizioni. Vediamo qual è il comportamento delle altre liste rispetto a questa logica, perché io credo, l'ho detto Maria Pia, in termini culturali più ampi, partendo addirittura dalla storia sannita romana, che la conoscenza della storia e del proprio passato è fondamentale per vedere il comportamento delle persone. Non si può negare quello che è stato. Non perché uno debba rimanere fossilizzato nel proprio passato o debba rimanere circondato dalle scelte, ma perché discutere del passato, riuscire anche a criticare le proprie scelte, è la condizione di partenza per migliorare e andare avanti e capire come si può fare meglio. Altra lista campeggiata da Liverini. Beh, una domanda. Ma qualcuno di voi ha mai letto da qualche parte che Liverini ha votato a favore di una delibera negli ultimi 5 anni? O possibile che in 5 anni non c'era una delibera significativa che meritasse di essere approvata? Oppure, se volete, quelli che stanno direttamente o indirettamente dall'altra parte? Ha detto Michele Servazzo, Michele Servazzo direttamente candidato, e ha detto che ha dichiarato oggi, poi di qua cercheremo di capire come e in che modo il proprio appoggio a un candidato indipendente. Ma qualcuno gli ha chiesto a Michele Servazzo, o vi ha mai spiegato perché ha votato contro la nuova chiesa di Telesi? Ha fatto un manifesto, una lettera aperta. O ha chiesto scusa per la fesseria che aveva fatto, dicendo scusatemi, ho sbagliato. Che pure sarebbe un modo civile di relazionarsi rispetto ai problemi. E ora che stanno insieme, lui e Capaccio, si sono spiegati. Lo sanno quale sarà la scelta successiva. Si sono chiariti. Com'è che Michele Servazzo ha votato per 5 anni contro tutte le proposte di Gennaro Capaccio e ora si trovano insieme senza spiegare perché? Non trovano come loro spiegare perché? Perché se c'è un interesse. Qualcuno ha detto che Capaccio e Gennaro, salendo sul palco, ha detto che io darei una sorta di lobbista urbanistico. Che farei, guardate, io palazzinaro non sono mai stato. Ho comprato, mia moglie per la verità, ha comprato un pezzo di terra che ha già deciso di impegnare, per cui con la destinazione che aveva quando l'ho comprato, con la stessa destinazione è stato già usufruito perché ho già firmato il compromesso diversi mesi fa. Per cui speculazione zero. Come è stato comprato, così è stato utilizzato. Ma la cosa che fa ridere, che io non dico niente a nessuno, che io dico che se un individuo ha la possibilità di fare un investimento sulla propria terra, io non credo che in ogni campagna elettorale debba essere portato al pubblico ludibrio dicendo che quello è un soggetto ignobile perché fa un'iniziativa economica. Ma che razza di gente è questa? Ma la cosa più scandalosa è che lo dice senza guardarsi dietro, perché i palazzinari li tiene dietro di sé. Quindi state sputtanando le persone che gli stanno esattamente dietro. Io dico che non c'è motivo di dirne male. Io dico che chi investe in questa comunità rispettando le regole. Io non credo che abbia il diritto un sindaco sente di dire che ci stanno alcuni studi tecnici che sono capaci di far diventare un lotto di terreno utilizzabile o per 3 villette o per 30 appartamenti, perché questo lascerebbe intendere che solo se si va lì si riesce ad avere la concessione. Ma vi pare possibile che un sindaco è così vergognosamente inaudito nelle cose che dice da poter dire una cosa del genere? Se fosse vero questo, chi dovrebbe controllare il comportamento degli uffici? Sarebbe lui! La verità è che ancora oggi non c'è un'impresa o una società che ha costruito in questa comunità, in questo paese, che possa dire a qualunque titolo che io gli ho consigliato nel tempo vai da questo tecnico, vai da quest'altro. I tecnici che io conosco tutti, i miei colleghi, che sono prevalentemente miei amici, sanno bene che io non ho mai detto vai da uno o vai dall'altro. Ho sempre difeso il diritto di tutti di lavorare, cercando di qualificare il loro progetto e cercando di dimostrare capacità. Se no dicessero il contrario, qualcuno avesse il coraggio di dire il contrario e di portare qui la persona che, a cui avrei detto di fare cose del genere. Perché se no, questa logica di buttare il cerino, una volta dice che ha le mani legate per 5 anni, e un'altra volta in televisione dice quando mai, non l'ho mai detto. Beh, questo non è un comportamento dignitoso. Io credo che uno che ha amministrato per 5 anni, devo dire, Maria Rosa prima mi ha sgridato perché ha detto tu ce l'hai messo. Ebbene. Questa è una responsabilità che mi viene tutti. parlando con Maria Rosa, ho detto prima, quando ero ragazzo in Calabria, dove non c'era all'epoca, sto parlando di 40 anni fa, nel paesino, insomma, abbastanza grande, a Paola, mio padre, come sapete, era carabiniere, faceva servizio lì. Quando non c'erano dei negozi di frutta e verdure nel quartiere dove stavamo, e qui la frutta la vendevano con i camioncini quando passavano. Quando l'estate passavano con i camioncini, mia madre, da quello che vendeva i meloni, diceva, uè, o mi fai fare la prova o non me lo piglio. Per mia fortuna, questa tecnica della prova sul melone con gli anni è sparita, per cui il melone l'ho preso così com'è. Ma che questi siano alla canna del gas, perché sono alla canna del gas, lo dimostrano entrambi, perché Liberini, che mi è stato riferito, che ha detto che io avrei fatto chissà quali accordi con il candidato De Matteo promettendo la carica di vice sindaco, è un'idiozia assoluta dire queste cose in un comizio pubblico cercando di ingenerare chissà quali veleni, è una cosa assolutamente vergognosa. La candidatura di Massimiliano riguarda la candidatura a consigliere, punto e basta. Così come altro, adesso che Giovanni Caporato continua a partecipare alle giunte, io, Salvatore Bellillo, com'è che non se ne vanno? Beh, lo dico com'è. Io in tanti anni non ho partecipato pochissimo alle giunte. Credo che se facciamo la percentuale, forse meno del 30%. Ho votato contro una sola volta. Ho votato contro quando in maniera assolutamente imbereconda il sindaco propone gli ultimi due incarichi professionali sabato scorso a due professionisti. Ebbene, ancora una volta, una nota avvocatessa benedettana, magari dello studio di un noto segretario del partito, non dello stesso partito, magari del consigliere provinciale del PDL, è un altro avvocato benedettano. Ebbene, per dimostrare che si può fare la politica in maniera corretta, noi tre, sulla stessa camicia dall'altra parte, abbiamo proposto due avvocati telesini, di cui uno forse, probabilmente non si può dire perché può cambiare idea fino alla fine della campagna elettorale, ci vota, ed è l'avvocato Filiberto Franco, l'altro sicuramente non si vota, è l'avvocato Fulvio Di Mezzo, dicendo che entrambi sono ottimi professionisti e avrebbero adeguatamente difeso il comune interesse. Ma vi pare possibile che si continuino a dare incarichi ad avvocati benedettani pure per cavolate che potrebbe fare assolutamente bene qualunque avvocato di Teresa nei comuni limitrofi? È una cosa assolutamente intollerabile, che non ha altra motivazione se non motivazioni trasversali, magari collegate alle posizioni che anche Rifondazione ha pubblicamente comunicato. Io non entrerò nel dettaglio questa lunga lettera aperta di Gianluca Ceso, che io rispetto evidentemente sul piano personale, ma che se lui ha avuto bisogno per spiegare il suo comportamento di fare un manifesto lettera aperta, che rimanda ad una brochure e che rimanda ad un sito internet, tra poco rimanda all'enciclopedia Treccani per dimostrare che diavolo sta combinando. E cioè mi deve spiegare qual è la motivazione politica o civile perché l'assessore di Rifondazione Comunista deve esprimere un'opinione di consenso a un consigliere provinciale del PDL. Io credo che non riesca a dimostrare nemmeno se lo dici da mai contigo che cacchio sta combinando, perché non ha una logica. Io non voglio, ovviamente ognuno ha il diritto di fare quello che vuole, ma le spiegazioni le deve dare il cittadino, perché se la spiegazione è quella che noi tutti immaginiamo, e cioè che ci sono interessi e accordi che hanno alla base rapporti politici, non di carattere locale, ma di carattere provinciale. Io credo che sulla testa dei cretini queste cose non debbano passare. Perché la priorità di qualunque amministrazione comunale è quella di risolvere i problemi della comunità, è quella di capirli, di interpretarli. Io sono partito dicendo quello che avevamo fatto, l'orgoglio di quello che si è fatto, ma c'è ancora tanto da fare. Questa strada comincia a diventare troppo trafficata, è diventata una variante, ci vanno troppi sireni, va curata diversamente e contemporaneamente va progettata una variante est, o se volete una variante sud, che devi la gran parte del traffico da questa strada in zone che non hanno interferenze con zone fortemente antropizzate. Bisogna creare condizioni di vivibilità. Certo, non come hanno fatto ieri sera, che per una manifestazione di 40-50 persone hanno bloccato un paese per non farlo passare davanti alle terme. Così magari non si accorgevano che ci stavano 40 persone tra in piedi e sedute. Hanno scomodato un sottosegretario per fare questa cosa. Così come hanno scomodato tante di quella gente. Maliziosamente, perché il consigliere provinciale dice che doveva averlo un luogo d'incontro, come l'ha chiamato? Un punto d'ascolto. L'hanno inaugurato una decina di giorni fa, non ha ascoltato ancora niente. L'hanno inaugurato, l'hanno chiuso e non si è aperto più. Questa era l'esigenza del punto d'ascolto. Ho la malizia di far capire qua io sono potente, faccio venire esponenti importanti. Beh, questa non mi pare una logica che ha un senso nella comunità. Si chiedono le cose che vogliono fare, non polemizzando su quello che noi siamo stati capaci o non capaci di fare. Si chiedono le ragioni per cui le cose non si sono fatte. Si chiedono quello che di nuovo si vuole fare. Io lo dico quello che voglio fare. Io dico che bisogna riuscire a realizzare elementi di continuità ancora. Io vedo sempre il vecchio imbottigliamento. Il cappello esterario di cui parlava Maria Pia sarebbe stupendamente collocato lì. Potrebbe diventare una grande libreria il cappello esterario, aperto tutto l'anno dal lato esterno. Abbiamo già fatto un progettino per questo. Sarebbe una cosa concreta, fattibile. Così cerchiamo di implementare la qualità della vita, che è il fondamento di questa comunità. Noi abbiamo costruito tutto il futuro dei progetti politici in questa comunità cercando di migliorare la qualità della vita. Io ho detto spesso che la qualità della vita è il nostro punto di forza. La gente decide di venire e di investire non perché abbiamo industrie, non perché abbiamo attività produttive, ma perché c'è cortesia, c'è accettazione, c'è disponibilità, c'è cultura in questa comunità. E le cose si possono fare in due modi. Si possono fare con una logica di chiusura delle stanze, come si sono pure fatte in qualche tempo, o come qualcuno forse ancora in testa di fare. Poi si possono fare dialogando a viso aperto. Beh, chi vi parla ha fatto un piano regolatore con tre osservazioni soltanto, di cui due accolte. Fatto nel centro culturale, facendolo vedere alla gente, mano a mano che avanzava il piano regolatore. E così faremo quello nuovo, facendolo vedere alla gente, non con interesse di potenti e non potenti. E i tracciati alle strade, alle scelte, si faranno concordandole con la gente. Perché questa è una maniera corretta ed equilibrata di fare le cose, per compensare chi perde e per dare a chi ha avuto di meno a chi ha di più. Questa è la logica di una cultura equilibrata. Io a questo appartengo e per questo sono qua. Grazie.
One and be there.